Lanterna Blu, periodico di cultura artistica e letteraria.
E di nuovo tornati a Lanterna Blu, siamo noi, sempre Charlie, detto David Chialli, e c'è pure Chiara Scolastica Mosciatti, detta Sco.
Perché ha molta fretta,
Sco. E siamo qui di nuovo con Lanterna Blu, una nuova diciamo sistemazione nel palinsesto. Siamo al sabato.
E anche una nuova sistemazione nel salotto, perché Charlie diventa sempre più alto.
Adesso sto
io ho il divano
di misurare
tutto per
le mie gambe attraverso lo sgabello. Sì.
Sì.
E così andiamo avanti nella nostra proposizione di letterature, di libri, ma anche arti più in genere. Oggi abbiamo un ospite che è Leonardo Martellini.
Ciao,
che salutiamo.
Sono l'autore emergente.
Esatto. E noi facciamo quest'opera. Non è un'opera, in realtà cerchiamo di scremare appunto nel campo infinito, no, degli autori, quelli che più ci piacciono e che consideriamo i più validi, insomma. E quindi da Trevi, provincia di Foligno, credo sia.
Provincia di Perugia.
Provincia di Perugia, però più vicina a Foligno.
Ancora non è provincia.
C'è un grande dibattito tra Foligno e Spoleto, entrambi vogliono diventare provincia, però ancora non.
Ancora.
Grande gaffe.
Vabbè,
Terni e Perugia sono le due province, cioè, sono soltanto queste, non è che si dimenticano, io me le sono dimenticate.
Vabbè, ogni tanto saltano fuori delle
province
così, nuove, capito? Province
tipo Prato in Toscana.
Sì, tipo Fermo nelle Marche,
esatto.
Capito?
Così.
Perché
i cittadini
Spoleto
combattono,
no? Perché Foligno no? Perché Spoleto no?
Quindi ognuno vuole, prima o poi anche Trevi sarà, ma non credo.
Più province per tutti.
È un bel paesino arroccato, ma lui naturalmente, Martellini studia Perugia, è una persona che ho conosciuto da un po' di tempo, della cui validità, come dice, la cui validità ho potuto testare lungo gli anni e le discussioni, e quindi presenteremo il suo libro, che adesso mi trovo fra le mani, che è un libro di poesie, la sua seconda uscita, vero?
Sì, questa è la mia seconda raccolta
di liriche, se
di
vuoi, si possono
liriche,
chiamare
liriche, sì, si possono chiamare liriche.
E se ti piace più poesie, lo usiamo.
Poesie, mi piace di più, sinceramente.
Va bene. E me ne sono tornato ad ascoltare Le Gocce, edizione Lulu.
Una copertina straordinaria, tra l'altro.
Sì, molto bella.
Bellissima.
Abbiamo qui Giulia in regia, che credo sia più o meno l'autrice.
Sì, lei è quella che ha realizzato la copertina, che ha avuto l'idea, che ha fatto la fotografia concretamente.
Bellissima,
quindi devo tutto a lei.
Una matrioska che fa la doccia.
Sì.
È molto bello, sì. Sia nel fronte,
bellissima,
che nel retro. Adesso andremo a parlarne con Leonardo Martellini. Prima di tutto mettiamo un pezzo di David Bowie, dall'album Low, Speed of Life. abbiamo dimenticato di salutare Francesco di là, che ci saluta di là dal vetro. Allora, Leonardo Martellini che scrive. Perché scrivi, Leonardo Martellini?
Ma mi poni subito una domanda difficilissima a cui rispondere. Scrivo principalmente perché, come tanti, ho l'esigenza di comunicare, cioè, delle emozioni che io provo e che cerco di immobilizzare nel foglio. Quindi principalmente è un'esigenza comunicativa, quella di godere del fatto che qualcun altro possa provare la stessa emozione che ho provato io, oppure di comprendere lo stesso concetto che ho pensato. Questo mi piace molto, questa idea, cioè non nascondo, non lo faccio per altri motivi, ma soprattutto per un'esigenza comunicativa, ecco perché ci tengo, poi grazie anche delle pubblicazioni, a poter espandere questi miei scritti a qualunque persona.
Non sarà soltanto questo, nel senso, ti chiedo anche, poi quando ti metti a farla, non è facile, no?
No, non sempre ci si diverte, diciamo così. Però quando c'è spesso ci può essere anche un divertimento nello scrivere, cioè pensare dei personaggi, delle vicende, immedesimarsi in quel momento, viverle, a volte ci si diverte, insomma, ci si diverte molto.
Sì, sì. Tu sei piuttosto giovane, ancora non ti sei laureato, vero Leonardo?
No, non mi sono laureato. Questo masso mi pesa addosso.
No, ma poi sono domande di routine che in realtà...
No, ancora non mi sono laureato, mi dovrei laureare a luglio.
A luglio, ok, sì. Studiate filosofia, stai studiando filosofia. Ma da quanto però scrivi?
Io scrivo più o meno dall'età di 15 anni. Quando scrivevo per ragazze immaginate, trasognate.
Dice qualcosa di un po', diciamo, romantico,
sì,
arrivavo a fare emozione vera e propria.
Andava di pari passo con l'adolescenza e quindi queste ragazze agognate, desiderate fino allo strazio, insomma.
Sì,
poi
sì.
Pian piano uno evolve e scrive altro, insomma, non è che critico quello che ho scritto, insomma.
Sì, però, no, certo.
Cioè, insomma,
immagino che tu abbia, insomma, un po' preso per le orecchie i tuoi antichi scritti.
Sì,
no?
Uno c'ha sempre quella maturità che si ritrova poi negli anni e dice guarda che cosa ho scritto, ne sorride quasi, però non sono processi che devono avvenire, insomma.
Sì, infatti devono avvenire, nel senso, io poi te lo chiedo, nel senso anche che non è che, capito, la forza dell'emozione e anche del sentire, la sensibilità, se vuoi, che è un termine passato un po' di moda però ancora valido, penso, non è che la sensibilità possa bastare a se stessa quando poi devi appunto mettere su carta delle cose o anche in musica o qualsiasi altra cosa sia. C'è un'elaborazione che appunto per quello dai 15 anni in poi, insomma,
c'è una grande ricerca, cioè, quasi tecnica e formale, cioè questo aiuta molto l'esperienza poi della lettura oltre che della vita, cioè dall'esperienza della vita uno prende le vicende, le emozioni, la sensibilità come l'hai chiamata te, poi la forma viene molto, diciamo, tecnica, e come dire le cose, questo è importante, come vanno dette le cose, ti aiuta molto l'esperienza della lettura, ecco, quindi i vari autori che poi uno legge nel corso della vita.
Che diventano dei maestri.
Sì, diventano dei maestri, possiamo dire.
Dicene qualcuno, chi è?
Beh, diciamo che io ho scritto prevalentemente poesia, e una raccolta che secondo me mi ha segnato molto è una raccolta di Pavese, è Lavorare stanca, in cui per primo ho incontrato una poesia di tipo narrativo, cioè una poesia racconto, una poesia meno lirica, diciamo, che racconta una storia, e mi ha affascinato molto questo avvicinarsi della poesia al racconto, diciamo, quindi alla narrazione, mi ha molto impressionato, e quindi anche lì, diciamo, è cominciato un processo che mi ha portato ad avvicinarmi a questo tipo di poesia, diciamo, si realizza abbastanza in questa raccolta, in quest'ultima raccolta.
E che poi è una pratica, diciamo, che gli antichi conoscevano bene, il vecchio poema, no?
Sì.
È un poema, l'Iliade.
Sì,
È un po', anche la Divina Commedia è una narrazione.
Però se posso opporre, insomma, una nota a questo, cioè lui è, tu sei completamente sciolto da, diciamo, necessità metriche.
Sì,
completamente
verso libero.
Non possiamo fare un paragone del genere, perché invece l'Iliade e Dante erano completamente affidati.
Però io non voglio paragonarmi minimamente a Dante,
ma non per una guarda, cioè questi scrittori, voglio dire, sono scrittori a cui necessariamente ci si paragona, ma l'atteggiamento di referenza, vabbè, è ovvio, è scontato, però insomma sono stati umani anche loro.
Sì, ma
sono completamente d'accordo io su questo, perché una cosa che per me è molto importante è quello di sempre guardare l'umanità che c'è dietro lo scrittore, e questo si ricollega molto anche a uno dei temi della raccolta, che è la scrittura, cioè scrivere della scrittura, cioè del processo che ti porta a scrivere, delle dinamiche che ti scrivono, anche del fatto che tu scrivi, cosa avviene mentre scrivi, qual è la psicologia dello scrittore. E quindi questo, cioè scrutare un po' l'umanità che c'è dietro lo scrittore, perché spesso, come Chiara diceva, c'è quest'area dello scrittore che è intoccabile, che oltre ad essere, cioè, oltre ad essere stato scrittore, non è stato uomo.
Ricordiamo anche cioè, un'altra cosa, una precisazione che a questo punto mi sembra doverosa, è il fatto che comunque attualmente le necessità metriche legate alla memorizzazione sono quasi nulle, nel senso nei tempi passati volentieri, anzi quasi sempre, si ricorreva a degli escamotage per rendere più facile la memorizzazione. Non so, tu mi hai citato l'Iliade e l'Odissea, io penso a Achille Pie Veloce, questa formula chiamata appunto formula omerica per far ricordare meglio le cose. Adesso siamo in un'epoca
l'Aurora
in cui
dalle dita di fiori,
cioè adesso siamo in un momento in cui la prosa è completamente sciolta da regole, completamente libera, e questa mancanza, diciamo, per certi versi di io li chiamerei schemi di composizione, e anche riflette anche molto bene la libertà con cui ci si pone davanti al testo, anche secondo me la più grande possibilità di esprimersi con il testo stesso, perché è meno imbrigliata. Quindi quelli che sono passati, nei tempi passati, erano esercizi che richiedevano secondo me un grandissimo sforzo, perché comunque cercare di enucleare dei concetti così distillati in schemi metrici è un esercizio sicuramente utile, e adesso è una cosa che questa non si fa più, e io ho trovato anche nelle tue poesie che questo tipo di lavoro non c'è.
No,
perché hai scelto la poesia, mi chiedo, perché non sono poesie.
Non sono poesie
nel senso del schema classico che uno si pone, capito?
Allora io,
cioè, ti chiedo perché hai messo in versi, perché questo è, tu hai scritto dei versi, sono tanti versi.
Sì, infatti, allora qui entriamo in un discorso che è quasi critico, nel senso che cos'è che fa la poesia, cioè della poesia la poesia, cioè nel senso, voglio dire, alla fine, cioè, basta scrivere per versi, andare a capo ogni tanto e questo diviene poesia, insomma, nel senso che questo è il verso libero. Io vorrei citare da un saggio di Eliot proprio sul verso libero. Lui dice che non esistono versi liberi o non liberi, esistono versi buoni o cattivi, nel senso che poi è quello che conta, secondo me, è l'effetto della poesia e non tanto lo schema a cui si fa riferimento. E io, proprio a proposito di questo, ho scelto la poesia proprio perché ritenevo il genere appropriato per un determinato effetto. La poesia è una lettura che si può fare in una sola seduta, e quindi non presuppone come un romanzo, per esempio,
continuità.
E quindi questa lettura in una sola seduta genera un certo effetto nel lettore, che è quello di sospensione, che è quello di un momento che si ritrova all'interno di una giornata intera che ha tante esperienze e che si ricava quindi in se stesso. E diciamo, questo è l'effetto che volevo dare io: una lettura immediata, comprensibile. Per questo non ho usato un lessico
arcaico. O altro, sì.
Dio, ce ne scambi e liberi.
Vabbè, cioè,
anche quella è una pratica, poi.
Sì. Cioè, non è, cioè, nella tradizione italiana, sì. Non, sì. Siamo non... ancora parecchio lontani da questo.
Sì. Infatti, sappiamo, pensiamo a Montale, quanto, per non, cioè, dire Leopardi, quanto hanno utilizzato il lessico arcaico, e però lo utilizzavano per certi motivi, nel senso, la poesia poi consta anche di questo, della cura del linguaggio.
Certo.
E quindi la cura del linguaggio, se un termine è arcaico, non è detto che sia, poiché è poco comunicativo, diciamo, poco comprensibile nell'immediato, allora sia qualcosa da buttare. Leonardo, la pratica più diciamo fluente della poesia
le tracce dell'ermetismo si fanno sentire, insomma, nella poesia italiana. Non è che io voglio giudicare, cioè, ognuno, cioè, fa il tipo di poesia che più gli interessa. Il mio obiettivo era questo. Non dico che ci sono delle poesie che non possono essere lette in una sola seduta, ma vanno studiate, rilette e comprese. Io volevo fare un tipo di poesia che potesse essere immediata, e questo, per questo ho usato il linguaggio che è più diciamo della prosa, sì, generalmente.
Sì, sì, sì.
E quindi ho fatto questa scelta, diciamo. E poi anche perché sono stato ispirato da vari autori che ne fanno uso già.
E anche perché comunque la poesia è la poesia, diciamo, del vecchio stampo, che adesso comincia a non starci più, o se c'è risulta anche un po' obsoleta, cioè la poesia racchiusa entro certi schemi, che sono gli schemi che rimandano ad una musicalità e una capacità di memorizzazione, di essere memorizzata, insomma, più
anche la metrica,
sì, più, diciamo, più forte. Questa risulta un po' obsoleta, nel senso, è molto più facile trovare il tuo tipo di poesia adesso come adesso, piuttosto che una poesia che abbia uno schema metrico ABC, ABC, CDE, CDE, no?
Sì, sì,
queste,
sì,
cose qua.
Il vecchio sonetto.
Sì, sì, certo.
Perché questo qui, secondo me, è un momento in cui la poesia, intesa nella vecchia maniera, era secondo me un anello di congiunzione fra una pratica della memorizzazione che ancora non era in disuso, che adesso stiamo completamente perdendo. Quindi la pratica di scrivere poesia come la scrivi tu secondo me rispecchia anche una necessità di invogliare più alla lettura che alla declamazione.
Sì, questo è... Posso dire semplicemente che io non mi ricordo, cioè non so, non conosco a memoria le mie poesie.
Ma non leggi, sì, ma non leggi ad alta voce.
E non, sì, cioè, perché secondo me, diciamo che uno in questo periodo, come hai detto tu, si va a rileggere le cose, non viene declamata, e anche questa forma prosaica, diciamo, non ti porta a ricordare dei versi... diversi, diciamo, ad effetto, ma più a ricordarne una storia, un'impressione, sì, che poi tu vai a ripercorrere nella rilettura. Però non mi immagino nessuno che possa decantare una mia poesia in pubblico.
Beh, siamo a differenza, insomma, della poesia di vecchio stampo, siamo in una dimensione di poesia, diciamo, che ha una dimensione meno collettiva.
Sì, è più privata,
privata, sì.
Più lettura, instauro un rapporto con il lettore,
testo lettore.
È per questo che poi spesso in questa raccolta utilizzo la prima persona, proprio perché dà un tono confidenziale, e quindi diciamo come se si instaurasse un rapporto intimo tra il lettore e l'autore, insomma, che scrive. E anche per questo la mia poesia spesso prende spunti autobiografici, ecco.
Sì, 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 sì. Adesso, niente, sì, effettivamente poi questa è anche la questione del poema che dicevamo prima, che era sempre molto diverso il poema antico dalla lirica moderna, naturalmente, però l'intimismo, che ha richiesto, come dire, una concentrazione completa, intellettuale e personale rispetto al testo, torna a diventare anche la lirica, torna a diventare la poesia narrativa, in questo senso, tu stesso l'hai detto, effettivamente questo è quello che si trova, nel senso tu ripercorri il testo non tanto per la metrica o per la sua grande scioglievolezza musicale, perché è una musica un po' ritmicamente alternante, no? Sette ottavi o quello che sia, insomma. E però è proprio lo sviluppo narrativo di una poesia versificata, quindi, che poi ti permette, cioè che ti incita alla rilettura. Quindi, e per questo dicevo una forma nuova rispetto al poema, che il poema è una questione molto diversa, c'è cioè una lunghezza particolare, c'è cioè un'epica, diciamo così, che nella forma borghese contemporanea, se vuoi questo termine, insomma, non è più possibile, no? Però è una sorta di necessità anche di chi scrive a volte ritornare alla narrativa in questo senso. Poi so che anche tu scrivi narrativa, non è che ti occupi soltanto di...
Sì, diciamo che scrivo anche racconti e quindi di conseguenza c'è, diciamo, una connessione tra le due cose, non lo vedo questa differenza abissale, è solo una questione di... che la poesia, cioè la scrittura per versi, ti dà un'immediatezza, e poi non soltanto la musicalità è importante, ma anche l'isolamento di certi versi, sì. Anche l'impatto visivo rimane nella poesia, nel racconto.
Beh, in generale, io dico sempre che comunque la distribuzione del testo all'interno della pagina rappresenta il primo criterio organizzativo del testo stesso. Come vedi impaginato un testo, tu capisci com'è organizzata la materia narrativa.
È per questo, infatti, che cioè, io ritengo che alcune cose si possano scrivere per versi, altre invece si possa utilizzare un racconto o la prosa in genere.
Comunque lo spazio che resta bianco all'interno,
sì,
della pagina
è molto importante.
Già narra molto.
Sì, una pausa messa al punto giusto.
Sì.
Cioè...
come ci insegna Beethoven.
Sì, lo spazio bianco è una pausa, sì.
Variazione di Abelli. Dopo torniamo, io spero di tornare a parlare dei tuoi maestri, dopo un pezzo dei Battles dall'album Mirrored e Atlas, un po' lunghetto, ma ci vediamo tra poco. We'll be right back. tuoi maestri, che erano Leonardo Martellini. Dunque, a proposito di narrativa e anche di poesia, o di narrativa poetica o di poesia narrativa, chi sono?
Allora, in questi ultimi tempi, diciamo che uno su tutti è Raymond Carver. Mm-hmm. Si parla tanto adesso di Carver, è un autore in rapida espansione sì. E successo, lo merita tantissimo, sì. E lui ha scritto sia racconti che poesie, l'ho fatto in un modo nuovo, secondo me, innovatissimo, soprattutto perché racconta di vicende quotidiane in un modo quasi surreale a volte. Mm-hmm. E lui mi ha ispirato molto, soprattutto le poesie, non tanto per il contenuto, le vicende narrate, ma per la forma in cui sono scritte. Anche lui scrive un tipo di poesia che è molto prosaica, sì. Sono dei racconti le sue poesie, tra l'altro una raccolta è poesia in forma di racconto.
Sì, sì, vero. Minimum Fax. Vero.
Sì, Minimum Fax, adesso c'è anche Il Meridiano.
Uh-huh. Finalmente.
Con tutte le opere.
Si classicizza, sì. Anche
E beh, lui è sicuramente un maestro per me. Cerco di leggerlo il meno possibile per non rubargli le idee.
Le idee non sono di chi ce l'ha, ma sono di chi le realizza.
Ecco, appunto.
Lui ne ha realizzate tante.
Però poi con i maestri è sempre difficile, nel senso che ti colpiscono così tanto, sei così perforato da loro sia di notte che di giorno, che è una vera sorta di penetrazione. Io non è che ho paura di dirlo, per quanto mi riguarda, voglio dire. Che praticamente poi ti riesce difficile a volte liberartene, insomma capita anche questo, che la forte mimesi, no? Diciamo l'aderenza tecnica, la grande adorazione quasi, insomma, del maestro, e da cui si impara talmente tanto, insomma capita che sia difficile poi liberarsene, ma naturalmente questo sono casi giusti, no? E bisogna farle pure queste cose.
Lui è un autore che sicuramente invoglia molto a scrivere, c'è una sua umiltà che spinge la scrittura anche per la vicenda personale. Lui ha fatto i lavori più disparati per mantenere la famiglia, perché si è sposato molto giovane.
Con figli,
sì, a 19 anni con una ragazza di 16, e hanno avuto subito dei figli, e quindi lui ha lavorato in segheria, ha raccolto tulipani, ha fatto tutti i lavori più umili, e cercava però di continuare a scrivere malgrado tutto, malgrado la vita che conduceva, e ritagliava del tempo alla fine della giornata per scrivere racconti e poesie, cose che si potessero scrivere in un'unica seduta, sì. Perché poi non aveva più il tempo, certo. nella forza di poter scrivere.
E non poteva progettare a lungo termine come un romanzo, perché non era una carriera, una vera proprio, cioè una carriera pagata magari o con prospettive. E quindi una seduta alla fine di una giornata di lavoro, un po' tutti l'abbiamo pensata o fatta sta cosa, 8 ore qualcuno di noi sicuramente avrà lavorato, e dopo si è un po' stanchi per poi mettersi a scrivere, che è la cosa che richiede più concentrazione.
Che io non sono totalmente d'accordo in questo, perché a parte che Carver ce l'abbiamo avuto anche ospite qua,
certo, è stato ospite, salutiamo,
ciao Raimond.
Sì, è vero, l'abbiamo presentato nella nostra rubrica, certo, i racconti.
E non sono completamente d'accordo, perché il lavoro, specie se è un lavoro pesante e manuale, rende molto più facile per certi versi quando torni a casa, cioè la stanchezza fisica rende più facile la concentrazione. Io lo dico,
scusa Chiara se ti contraddico,
beh, però io lo dico anche per esperienza personale. Io quando lavoravo 8-9 ore al giorno, e tornavo a casa, avevo molta più voglia di concentrarmi in qualcosa di intellettuale.
Se non cadevi morta, però.
No, non cadevo morta per il semplice fatto che la stanchezza è fisica, e se tu rimani mentalmente fermo ti inabissi. Invece le persone creative, le persone che comunque hanno questa esigenza di comunicare, io che allora già ce l'avevo e la curavo, ero molto più facilitata a scrivere, piuttosto che all'università, quando il lavoro intellettuale è continuo, lo sforzo di apprendimento e di creatività è continuo. E io arrivo a casa la sera, magari dopo aver fatto un esame o aver studiato il quintali e quintali libri, lì non riesco a scrivere. Quando torno a casa invece dopo aver lavorato in un supermercato 8 ore, torno a casa, lì ho voglia magari di raccontare l'alienazione di quel lavoro.
Io su questo, cioè, da una parte mi trovo d'accordo con lei, perché è vero che molto spesso il lavoro universitario, quindi intellettuale, poi
accademizza pure il pensiero.
Sì, anche il pensiero. Però credo che Carver si riferisse non soltanto al lavoro fisico, ma anche alle preoccupazioni, alla vita che ti ingloba. Cioè, nel senso, se come tutti, come ha detto David, abbiamo fatto dei lavori manuali e abbiamo fatto un po' la vita del lavoratore, sappiamo che oltre diciamo alla forza fisica, porta via anche la forza intellettuale, nel senso di essere proiettati all'interno di una sfera della vita che è diversa. Io per un anno sono stato a lavorare in un ufficio, e quindi tutti i giorni, e per me pian piano, per quanto io non volessi, cioè quella sfera diveniva importante, e cominciavo a pensare con le dinamiche di quella sfera, di quel lavoro, delle cose che si dovevano fare, e sottrarre tempo a questo quando si ritorna a casa, ripensare che Sei una persona che vuole scrivere, che gli piace, è difficile, perché sei assorbito dalla vita, dalle preoccupazioni di tutti i giorni, dalle questioni materiali.
Beh, come diceva Pennac, il tempo della lettura e il tempo della scrittura sono sempre tempo sottratto a qualcos'altro. Io,
è vero, si diceva l'ultima volta.
Sì,
vero,
io ho in mente,
dicevano tempo di
ho in mente mia zia, ad esempio, grande esempio di educazione e di tenacia, insomma, nello sforzo, ciao zia,
sì,
nello sforzo di non lasciare mai che il pensiero si assopisca. Lei è pendolare, c'ha 50 anni, vabbè, una gran donna, per carità. Però lei legge molto più di quello che leggo io. Cioè, lei la sera accende la televisione, però sì, dopo 10 minuti non la caga proprio più e legge.
E come diceva Pennac, il tempo di leggere
sono io sono d'accordissimo su questo, e volevo sottolineare soltanto la difficoltà. E infatti all'interno poi della mia raccolta c'è una poesia che si intitola Lettura, che parla di mia madre. Che un po' diciamo racconta proprio questa
difficoltà. Mi sembra che quella sia la poesia in cui tu tratti dell'approccio puro alla lettura, nel senso dell'entusiasmo con cui una persona priva di strutture intellettuali e accademiche si approccia alla lettura, e quello è l'impatto con cui uno ha il piacere massimo della lettura, perché non sta a cercare sovrastrutture o a intendere sensi nascosti e chissà,
non legge per lontano. Leggere, cioè non legge per farsi una cultura, insomma, legge per il piacere di leggere.
E questo è possibile, questo lo possono fare, si può fare a prescindere comunque. Non so, io adesso ho l'esempio ovviamente di
Nazia,
che per me è un grande esempio. Lei, per carità, è laureata, lei viene da una realtà,
un background.
Lei fa un lavoro, perché lei è dirigente per le attività culturali, quindi comunque fa un lavoro attinente, però il suo è il piacere della lettura, quindi sta molto alla persona e alla volontà della persona di rimanere attivo intellettualmente, nel senso, posto il mondo dove siamo, se non siamo noi con la nostra volontà a ritagliarci il nostro spazio intellettuale,
certo,
costruircelo.
In quella poesia c'era un po' una critica a quello che spesso nella cultura, chiamiamo tra virgolette, di provincia, la chiamo di provincia perché c'è un atteggiamento provinciale dietro, si possono trovare tante persone che si occupano di cultura e che leggono il libro dell'autore perché bisogna leggere il libro dell'autore, perché bisogna conoscerlo e poi citarlo in qualche discussione.
Sì, certo.
Era questo, diciamo.
Effettivamente io ve le consiglio davvero, cioè, anche questa in particolare che sto rileggendo proprio adesso, quando si parla dell'immediatezza del leggere, di cui abbiamo parlato nell'ultima puntata, per esempio con Pennac,
con Daniel Pennac,
sì,
come un romanzo, no? quando si dice che non c'è bisogno di filtrare così tanto e di credere, di farsi filtrare dagli altri la letteratura, insomma, uno passa un libro, quel libro viene letto, allora ti ha folgorato oppure ti ha annoiato, ti ha lasciato poco coinvolto, c'è stata tutta una serie di sfumature possibili, no? Il fatto è che quello il libro l'ha letto, insomma, no? E io la vedo anche come una critica, insomma, a chi fa una professione poi di questa cosa, che sono sacrosante questo tipo di professioni, dalla critica al professore d'accademia a tutto il resto. Però la cosa fondamentale è che la lettura è di tutti, è sempre una cosa,
è di tutti, e libera il percorso, perché io conosco tante persone che si occupano, che vogliono scrivere, che gli piace scrivere, e che hanno sempre questo dilemma: ma io per scrivere devo aver letto tutto? E allora li vedi là disorientati,
che è un percorso infinito.
Sì, cioè, come fai, cioè, entrano in libreria, cioè, e dovrebbero abbracciare nell'immediato tutta la letteratura e tu li vedi proprio disperati. E però questi poi che cosa generano pure? Generano pure che si trovano in questo dilemma, e però quando trovano qualcuno che scrive senza aver letto tutto lo giudicano: ma tu non hai letto questo, ma tu l'hai letto questo, come puoi scrivere?
A prescindere da quello che ha scritto, quindi non ha valutato la scrittura.
Io veramente le citazioni e gli echi di altri autori in poesie, in scritture nuove, io per certi versi le trovo ridondanti, nel senso, comunque uno scrittore chiunque scriva si deve porre di fronte alla pagina ex novo, nel senso sono io, non io come frutto di quello che ho imparato, io al massimo come frutto di quello che ho rielaborato, che è un'altra cosa, e perciò spesso trovo superflue le citazioni troppo evidenti di altri autori o echi di altri autori su una nuova poesia, perché diventa un patchwork praticamente.
Sì, poi c'è una cosa che mi compiace ora, a prescindere, prima che spero che
la serie guarda quante ne so.
No, mi compiace che poi c'è tutta una schiera di personaggi che ne sanno molto più di noi, che affrontano la cultura molto più a fondo di noi, e che molto presto, noi parliamo un po' in termini abbastanza lungimiranti, e molto presto saranno dimenticati, cioè proprio, sai, la dimenticanza, sì. Ma perché la memoria si basa su questo: perché ricordare? E se non c'è il perché ricordare, già, poi a prescindere da tutto quello che hanno fatto, hanno performato, hanno politicamente agito, e saranno dimenticati, cioè è un pensiero un pochino compiacente questo mio. Però capita che chi fa un altro tipo di lavoro tenda invece proprio a quel futuro lungimirante, no? Verso anche un'epoca in cui io magari o noi non ci saremo più, e allora, e questo già mi compiace, e non ho bisogno di criticare, di affrontare, di combattere contro gente di questa risma, che è ancora una cosa abbastanza abbastanza generale, gente di questa risma, però fare, ci sono fior di produzioni che criticano i critici, no? E è sempre lo scrittore che vale. Noi vogliamo soltanto sentire un attimo dall'autore una delle sue poesie.
Allora vi leggerò una poesia a cui tengo molto, che si intitola Ispirazione. Ti svegli alle 3:38 del mattino, i piedi scalzi navigano per i mari freddi della stanza, incrociano le tue mutande che non si sa come siano finite là. Si girano improvvisamente su se stessi per andare a scoprire qualcuno nel letto. Poi, constatato che sei solo nella stanza, a tentoni ti muovi calpestando un libro, una tuta, una cinta, tutti oggetti che non si sa cosa facciano a terra. Alla fine urti pure la chitarra. Questa vibra un poco e poi lancia, in mezzo a quel silenzio, il silenzio di una casa di dormienti, una nota indecisa. E ti sembra che debba continuare a propagarsi per tutta la campagna, fuori, passando per la finestra. Ora, con il piede che rammenta la chitarra su di sé, ti vien voglia di scrivere di quella nota, che sembra apposta fluttuata nella notte per entrare in qualche verso. È a quel punto che cominci a cercare disperatamente una penna. S'agitano i piedi per la stanza, guidati da questa voglia. Tanti oggetti si imprimono sulla pianta gelata dal pavimento, ma non una penna, qualcosa che scorre come sai, avendola girata e girata tante volte sopra i banchi di scuola. Alla fine ne trovi una impolverata sotto la scrivania. Il blocchetto già ce l'hai dentro il cassetto. Sorridi perché non ti è neppure venuto in mente di accendere la luce. Quando i tuoi piedi si rifugiano nella caverna del letto, cominci a scrivere.
Minchia, scusa. Molto, 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 molto bello.
Vabbè.
Leonardo Martellini non è qui a caso.
Mi ricordo che potete trovare le poesie di Leonardo, cioè sì, anche prendere il libro su internet, no?
Sì,
on demand, www.lulu.com. E c'è il motore di ricerca, digitate Leonardo Martellini e vengono fuori
e avrete
i
la
suoi
spedizione
libri,
poi
i suoi
sì, libri, potete sì, trovare anche un assaggio in PDF.
Sì, sì, ci sono, sì, c'è un
c'era già la seconda edizione, presto credo, a quanto mi hai detto, andrà in narrativa, insomma
sì,
stai scrivendo
sì,
una raccolta di racconti.
Forse una raccolta di racconti.
Bene, 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 di questo siamo contenti. Salutiamo l'ospite con un pezzo che lui ha portato.
Io vi ringrazio molto.
Oh, prego. Accidenti, a presto, anzi, e presentacelo tu, insomma.
È un pezzo di un compositore italiano contemporaneo, Marco Falossi, si intitola Composizione.
D'accordo, allora ci vediamo dopo con i fiori blu di Chenò. Ciao Leonardo e a presto.
Ciao a tutti e grazie ancora.
Ciao.
Leggo io.
Messaggio promozionale per un bacino d'utenza in via d'estinzione.
Bene, oggi abbiamo sotto mano un libricino, neanche troppo piccolo, un libro abbastanza consistente, però lui è un autore francese, si chiama Raymond Queneau, e questo è uno dei suoi classici, insomma, qualcosa che è passato alla storia per la sua perfezione. Direi che è un romanzo praticamente perfetto, pieno di dialoghi e pieno anche di consapevolezza storica e filosofica e tutto il resto, ma con un umorismo che percorre
tutto il libro, dalla prima all'ultima pagina.
Parliamo dei fiori blu.
I fiori blu di Raymond Queneau.
È uscito nel 65, quindi il romanzo è abbastanza datato, ma in realtà mai datato perché è passata l'eternità. È la storia del Duca Doge, di Isidro Len, di qualcuno che abita il Novecento, di qualcuno che abita un sacco di epoche,
un sacco di secoli in continuazione,
che percorre la storia dei cavalli Stan e Steph, che sembra che parlino, chiacchierano. Questi cavalli sono piuttosto eruditi, tra l'altro.
Sì, Stan è il diminutivo di Demostene.
Che appunto era uno che non aveva paura a parlare, insomma, un vero oratore. E delle tutte le assistenti di casa di Citroën, che non è una casa ma una chiatta sulla Senna, E ci stanno le figlie di Educadoge, i personaggi sono diversi.
Sì.
Onesiforo Biroton, che è, diciamo, il parroco personale del Duca,
cioè, il proprietario del Barbiturici.
Esatto, Alberto, quello
sì,
si chiama.
Sì, sì.
Barbiturici, che nella traduzione di Calvino rende così bene, no? Una cosa quasi intraducibile.
Vabbè, abbiamo dato un assaggio, però adesso,
adesso ne parleremo presto.
Un brano.
Fra pochissimo andiamo un brano. Andiamo perché noi Iacron Family, che è il nostro vecchio amico Davide Pairone, ci ha consigliato I've Got Some Friends, e ci sentiamo fra pochissimo.
This forward from awareness of mirror's brilliance at in his clarity. This forward from awareness of mirror's brilliance at in his clarity. This forward from awareness of mirror's brilliance at in his clarity.
Hey, have you noticed? Everyone is crazy.
If you are shy, 'cause they are always in embrace me on propriety. I got some friends that you should meet. All good men, all good women are the names. But don't go see them if you are shy, 'cause they are always in embrace me on propriety. Who can contrive an answer to my questions?
Never ask
a question that asks life a la la.
Il 25 settembre 1264, sul far del giorno, il Duca d'Auge salì in cima al torrione del suo castello per considerare un momentino la situazione storica. La trovò poco chiara. Resti del passato alla rinfusa si trascinavano ancora qua e là. Sulle rive del vicino Ribo erano accampati un 1-2. Poco distante un gallo, forse Eudeno, immergeva audacemente i piedi nella fresca corrente. Si disegnavano all'orizzonte le sagome sfatte di qualche diritto romano, gran saraceno, vecchio franco, ignoto vandalo. I normanni bevevano calvados. Il Duca d'Auge sospirò pur senza interrompere l'attento esame di quei fenomeni consunti. Gli unni cucinavano bistecche alla tartara, i galuas fumavano gitanes, i romani disegnavano greche, i franchi suonavano lire, i saracineschi chiudevano persiane, i normanni bevevano calvados.
E qui vediamo questo.
E questo, ragazzi, è l'inizio.
È soltanto l'incipit.
Cioè, se cominciate un libro così, non potete fare altro che continuare a leggerlo con un grandissimo entusiasmo, perché un buon inizio è sempre, insomma, metà del lavoro,
è chiaro,
no?
Chiaro, l'incipit è sempre fondamentale, ma sembrerebbe che sia una prospettiva storica particolare, non contemporanea. Si descrive forse una parte, il Medioevo, si descrive forse un'altra epoca, non la nostra, un'epoca storica che noi non condividiamo, che studiamo soltanto nei libri. In realtà un personaggio emerge dalle epoche della storia, appunto dagli Evi, ed è il Duca Doge, appunto, no? E il Duca Doge, cosa fa il Duca Doge? Si ritrova a un certo punto nei sogni di un certo Sidrolene.
Vabbè, non lo sappiamo.
Non lo sappiamo ancora.
Allora, ci sono due personaggi che sono i protagonisti di questo libro, il Duca Doge e Sidrolene.
Che si chiamano nello stesso modo.
Che si chiamano, che tra l'altro...
Joachim,
sì.
Di nome, hanno sì. Diversi nomi, 4-5 nomi, secondi nomi, terzi, quarti, quinti nomi. E poi il cognome è diverso. Lui è Doge e l'altro è Sidrolene.
E praticamente il primo... All'inizio c'è un po', il lettore si trova un attimo a disagio perché non ci sono escamotage grafici per designare il cambio di registro, che ne so, un punto a capo, sì, oppure sì, uno spazio, no, cioè si passa dai discorsi del Duca Doge alla parte che parla di Sidrolene, c'è una continuità, cioè non c'è soluzione di continuità.
Diciamo il meccanismo fondamentale di questo libro, il meccanismo fondamentale è che dove sta una narrazione, quella medievale del Duca Doge, che poi arriva in diverse altre epoche, molto precise, molto storicamente consapevole, no? Da parte dell'autore che conosceva bene la storia, si trova poi a cambiare il testimone nella staffetta, nel sogno di un contemporaneo come Sidrolene, che vive sulla Senna, nella sua chiatta, che fa una pennichella al pomeriggio e sogna il Duca Doge. Allora, il cambio di testimone avviene sempre, spessissimo, e le due storie iniziano ad incrociarsi come se fossero, diciamo, due lati di un triangolo che arrivano a convergere in un punto. Mm-hmm. E ora non anticipiamo troppo, ma il punto convergerà, appunto, loro si troveranno vicini.
E all'inizio è un po' difficile, sì, questo è il meccanismo, però all'inizio è un po' difficile individuarlo, perché... Subito dalle prime pagine, siccome c'è questo cambio di staffetta, insomma, c'è questo passaggio del testimone immediatamente, senza preavviso, un attimo uno si ritrova con questo evidente descrizione di epoche diverse, però non c'è niente che graficamente appunto le divida, e c'è un'unica narrazione. Perciò il lettore si trova all'inizio si trova un po' spesato, devono passare quelle 30 pagine.
Certo, prima che uno... assolutamente sperimentale, sì. Questo. Nel 65, ricordiamo che qui in Italia c'era il gruppo 63, nel 65 comunque c'era Umberto Eco, ci stavano tanti altri poeti e scrittori di cui abbiamo parlato, e che appunto la scuola di Darmstadt per quanto riguarda la musica, colta, cosiddetta colta contemporanea, insomma era un'epoca piuttosto fervente per quanto riguarda la novità, no? E l'originalità della sperimentazione. E lui, che no, nella sua chiatta, io me lo immagino lui un po' come Sidrolene, comunque scriveva appunto roba simile, nessuno aveva mai pensato di fare una struttura narrativa basata sullo scambio di sogni dall'uno all'altro, no? Questo per quanto mi riguarda.
Anche perché non sappiamo mai precisamente. Sì, non sappiamo mai precisamente chi sogna chi, eh? Non è del tutto chiaro chi sogna. Cioè, nel senso, per una identificazione del lettore con Sidrolene, per una questione di aderenza storica, mica peraltro.
Sì, certo,
Sidrolene è più vicino a noi, quindi è chiaro che uno tende a pensare che chi è sognato è il Duca Doge, ma non è così meccanico, perché tra l'altro abbiamo questo Duca Doge che è di un cinismo. Cioè, dove va? A parte che picchia sempre.
È una statura molto medievale, appunto, anche molto storica, possente, insomma,
sì,
un nobile d'altri tempi.
Un nobile d'altri tempi, quelli che proprio, cioè, di quello che doveva fa strage,
sì,
una
sì,
cosa
picchia,
proprio...
non è che è malvagio, soltanto che se non gli va
rude,
una cosa,
io direi molto rude.
Molto rude, picchia una figlia perché insomma a questo momento ti trova in mezzo alle palle e allora ti do un paio di calci in culo, infatti la figlia poi se ne va. Così come il suo paggio,
sì,
purtroppo
le prende in continuazione.
Sì, lui però è il nobile, veramente il nobile ai tempi in cui la nobiltà significava purezza di sangue, no?
Mm-hmm.
Cosa che dopo la Rivoluzione Francese.
E infatti, si affronta un po', ovviamente, dietro a tutta questa intelaiatura di ironia, di umorismo continuo, e badate bene che quando leggete questo libro Leggete anche la traduzione, perché è stato tradotto da Italo Calvino. C'è stato un libro scritto in francese. Per tradurlo, Italo Calvino stesso disse: questo libro è intraducibile. Perché ci sono dei giochi linguistici dietro che solo un ottimo traduttore si può, può riuscire a tradurre una cosa.
Tra l'altro, il lavoro
genere.
Che Calvino fa è trasportare completamente il gioco nella lingua italiana.
Sì,
non può tradurre, diciamo, letteralmente o pedissequamente. Il francese di Queneau,
certo.
E quindi lui, da grande esperto della letteratura italiana, diciamo dell'italiano in genere, riporta schemi comuni a, diciamo, al sentire linguistico comune italiano, e così traduce tutta
tutti
una baradana,
certi motti, insomma, che non possono essere resi perché bagaglio, esatto, culturale di un'altra lingua. E abbiamo questo Duca d'Auge, per ritornare insomma al tema della nobiltà, dietro appunto a tutta questa intelaiatura di umorismo che troviamo, che è per i più, diciamo che l'umorismo è per i più insomma,
sì, sì.
Però c'è dietro questa descrizione, questa analisi appunto, questa del nobile, no? Che in qualche modo ribalta un po' la storia per come la sappiamo noi, perché noi sappiamo la storia, la studiamo per quanto riguarda appunto la studiamo in visione dei tempi in cui siamo giunti, nel senso, per quanto riguarda quel periodo là, tutto ciò a cui siamo giunti adesso è una conquista da parte del popolo, per
col
certo
nostro
diverso.
Punto di vista,
col nostro punto di vista. Invece questo è un punto di vista diverso, altro, in cui ti fa vedere che i tempi a cui siamo giunti adesso sono tempi che hanno sottratto delle cose giuste che c'erano prima. Cioè il Duca d'Auge si trova a difendere i diritti di nobiltà, che a noi adesso, quando andiamo a leggere i libri della Rivoluzione Francese o di storia, ci appaiono insomma atroci, sì, insomma, sì, ingiusti, e che tutto quello che c'è stato, che ci ha fatto arrivare finora, è un frutto insomma di dure lotte e sangue, e placidamente ci si offre la storia da tutto un altro punto di vista, sì, che cioè quello a cui siamo giunti adesso è solo sottrazione, cioè
sì,
non è che c'era
la barbarie e arriviamo attraverso il progresso fino ad oggi,
alla
che è il paradiso.
No. Cioè prima si stava bene. Infatti questo duca combatte ma proprio con tutti i mezzi che ha per far rimanere i privilegi a chi li deve avere,
esatto,
giustamente li deve avere.
Lui fa delle battaglie con Luigi IX il Santo, ricordiamo che organizzava crociate, per esempio arriva Luigi IX, dice: ma qui il mio vecchio duca d'Auge, il mio vecchio amico, allora vieni con me fino in Terra Santa. Ma scusi, sire, con tutto il rispetto, non può trovare un'altra barca di coglioni che possa venire con lei a farsi ammazzare in Terra Santa? È già un illuminato, insomma.
Cioè, un illuminato. Poi è bellissima la risposta che dà, perché questo duca d'Auge, tra l'altro, ha anche un amico, Onesiforo
di Rotton, che è praticamente il parroco.
È un parroco, cioè un rapporto
fantastico. Sacrestà.
Perché praticamente il duca d'Auge va a fare sempre delle domande sui massimi sistemi, diciamo, vuole delle risposte da questo parroco. Però a un certo punto si trovano in collutta, perché il duca d'Auge si trova ad essere schierato con degli altri nobili contro il re. E quindi c'è un certo punto che il parroco va verso il duca d'Auge, verso il suo castello, e viene accolto con delle schioppettate di cannone praticamente quant'altro. E il parroco dice: ma scusa, ma cosa hai fatto accogliere il tuo parroco, un ministro di Dio, in questo modo? E giustamente poi con queste armi maledette e diaboliche, e giustamente il duca d'Auge, che è scaltrito, insomma, che è fino, dice: ma guardi, signor parroco, se queste armi che lei chiama maledette ce le avevate già dalla prima crociata, la Terra Santa era nostra.
Ecco, ricordiamo che poi il re è un altro re, perché il duca d'Auge attraversa
le epoche,
no?
Sì.
C'è tra l'altro una scansione precisa e netta, sono 175 anni, ogni 175 anni, voi capite quanta ricerca può aver fatto un Raymond Queneau per trovare e considerare e essere consapevole di così tanta storia, no? E per giungere infine al 1965, che è l'anno esatto in cui Sidrolen incontra il duca d'Auge, ma di questo ne parleremo. Adesso mettiamo Cat Power, una donna dalla voce eccezionale.
No, cioè, non avete assistito, no?
No, sì,
lui ha dato le spalle praticamente.
Ho dato le spalle al microfono, Dio mio, è un'anima, un demone al microfono. E Lived in Birds, a fra pochissimo.
Thank you. steeples, hotel streets, and ships that sail. We swim with sharks and fly with aeroplanes in the air. Sitting in the trunk, it's the marching wheelchairs. Open the blankets and give them some air. Swords and arches, bones and cement. The light in the dark of the innocent of men. We know your house so very well. And we'll wake you once we've walked up on your stairs. There's nothing like living in a bottle, and nothing like ending it all for the world. Every living line will lay in your lap. Kid has a homecoming, the champion, the horse. Who's gonna play drums, guitar, or organ with chorus? As far as we walk from both ends of the sand, never have we caught a glimpse of this man. We know.
Uscì. Scoperchiò il boccaporto della stiva, poi si mise in posizione di pensatore, ritto in piedi, e restò a lungo in questa posizione, finché non sentì una voce alle sue spalle che diceva: «Basta metterci una tavola abbastanza lunga perché noi si possa scivolare giù». Sidrolen si voltò. C'erano i due cavalli, nessun altro. «E per tornare su», domandò, «come farete?» «Beh, per quello ci vorrà una gru e un sottopancia», rispose Stem.
«Il cavallo».
«Che è il cavallo?» «È una certa quantità di forza la cui unità di misura porterà d'ora in poi il mio nome, mille volte più grande di quello di Newton». Ecco.
Un cavallo che vuole dare un nome ad un'unità di misura.
Che ha delle grosse velleità,
sì,
scientifico e anche letterarie, filologiche.
Questo cavallo è lo scibile, praticamente.
Eh sì, il cavallo Demostene,
sì,
appunto, di cui parlavamo. Che parla moltissimo e che è praticamente il migliore amico del Duca Doge. Perché poi il Duca Doge si fa ammazzare, lui stesso ammazza i suoi paggi con tranquillità, perché è di un'altra razza, diciamo, un'altra stirpe. Un'umanità diversa da quella nostra contemporanea, che non ha molti problemi poi a vedere sangue e a fargli stesso uscire sangue. E i paggi Muscaglio e Puscaglio, no? Che si susseguono e che lo seguono insieme a un altro cavallo parlante, che però è un pochino più taciturno, che è Stefano. Taciturno Stefano, naturalmente, l'abbiamo notato, è Stefano Mallarmé, è chiaro, no? Comunque, attraverso questi due cavalli c'è tutta la storia di coloro che portano, ma che considerano linguisticamente tutta la portata dell'esperienza del Duca Doge e di Sidro Lenti. E niente, noi senza troppo andare oltre, perché siamo anche noi un po' abbacinati da un romanzo simile che si legge e si rilegge.
Sì, perché poi nella lettura, cioè, come in ogni libro, quando lo si legge una volta si captano degli aspetti, quando lo rilegge un'altra volta ne capti altri. La prima lettura, diciamo, al lettore puro, quello che gode semplicemente della scrittura in sé, gode tantissimo dell'ironia, perché questo è il primo livello, ovviamente, il livello più immediatamente percepibile. E poi una lettura più attenta, ovviamente, si notano questi studi storici che ci stanno dietro.
Ma molto approfonditi. Io,
molto approfonditi,
io,
sì.
L'ho proposto anche per un amore che ho per il Novecento, no? Anche se ho tanto amato i romanzi dell'Ottocento, da Dostoevsky fino a Stendhal, eccetera. Però qui il fatto è questo: quando ti vai a rileggere Dostoevsky, questo a mio parere, non so se Francesco o altri ne pensano altrimenti, però quando rileggi Dostoevsky molte parti le tagli, no? Qui il problema è che non puoi tagliare una parte, non c'è altro modo di seguire questa storia che leggendotela tutta. E qui è sempre il concetto di sottrazione, di cui abbiamo parlato spesso, anche per i racconti di Carver, di cui abbiamo parlato prima, anche per i racconti di un nostro vecchio ospite, Danilo Soscia, che salutiamo.
Ciao Danilo.
Se ci ascolta, ciao Danilo. E che anche nel romanzo, nella forma romanzo, non solo nel racconto, ha un'importanza fondamentale nel Novecento. Va bene, senza rompervi troppo, di nuovo macinarvi i cosiddetti.
Ma troverete delle espressioni fantastiche in questo libro, che poi ce le farete vostre, perché sono così ironiche. Che
sì,
veramente...
poi formulazione di periodi estemporanei, infatti lui è sempre stato un surrealista in qualche modo, no? Però uscendo fuori col suo grande talento da una congerie surrealistica
cioè, comunque,
di manifesto.
Sì,
no?
Cioè, ricordiamo che sì, sicuramente c'è forte surrealismo, però c'è una struttura della narrazione che è veramente, veramente concatenata, impostata.
Quasi scientifica, meccanismo.
Comunque, sì, c'è questo libro, c'è un meccanismo dietro, non sono pensieri sparsi o ironia fine a se stessa.
Sì.
È un romanzo vero e proprio, con queste due storie che convergono piano piano, che si avvicinano, e ogni parte aggiunge sempre più dettagli all'altra, e sono fatte in modo che andando avanti tu capisci meglio le due parti.
Forse possiamo finire citando, oddio, adesso mi sfugge completamente il nome,
come
quello della Fontana, Splash Splash, l'italiano futurista, te lo ricordi? Dai,
Marinetti.
Non Marinetti, Marinetti è il fondatore, no? L'altro
è qui sì,
comunque lui disse, un esponente importante dei futuristi, che poi ha fatto letteratura per conto suo, disse poi negli anni 50-60, il futurismo è una parte, diciamo, culturale che riguarda l'Italia, che è una nazione dedita al passato. E quindi adesso, parlando di futuristi negli anni 60, noi parliamo del passato. Ora, l'esponente era, e presto lo troveremo, mi sfugge, una di quei vuoti di memoria quasi freudiani.
Umberto Boccioni.
No, Boccioni è un pittore.
Sì, vabbè.
Non è un letterato. Però, tra i surrealisti, che sono sempre nostri, no? Però risulta essere... che non risulta essere un'eccedenza autoriale, lui stesso che fa la sua cosa, anche avendo attraversato il manifesto, diciamo i manifesti surrealisti, e tutti quei surrealisti che sono rimasti un po' più in ombra, giustamente rimasti in ombra. Adesso nella prossima puntata vi troverò errata corrige, vediamo di risultare un pochino più preparati, ma era lui, era un letterato italiano. In ogni caso, noi vi salutiamo consigliando I Fiori Blu, che è il romanzo di Raymond Queneau del 65, edito da Einaudi, sicuramente altre case editrici. Lui ha scritto anche Zazie nel metrò, Pierre Mon Ami, ha scritto diverse cose. Speriamo di avervi interessato. Adesso vi lasciamo, vero Chiara, una goccia nell'onda, che è la rubrica che Gaia Benzi tiene.
Sì.
Dai suoi articoli
Gaia, sì, ascoltatela, perché questa ragazza dà tutte quelle informazioni che non avrete mai dai giornali o dalla televisione, dai media ufficiali, perché c'è questo velo che cala costantemente su ciò che non si vuole far sapere. E è importante questo spazio.
Certo, insomma. Lei è una sul campo, come
sempre. È una sul campo.
Allora, vi salutiamo e vi rimandiamo sicuramente alla serata del 10 marzo al Loop Café qua a Perugia, in cui Lanterna Blu presenterà un po' dei suoi ospiti, autori, un po' delle sue cose, diciamo. E
che
alla
musica
prossima,
mandi adesso?
Vi mandiamo adesso Ella Fitzgerald, Ella... So Danso Samba.
E alla prossima settimana, ciao!
Ciao!
She comes. So dance a samba, so dance a samba. Vai, 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 vai. So dance a samba, so dance a samba. Vai. So dance a samba, so dance a samba. Vai, 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 vai. So dance a samba, so dance a samba. Vai. Should I see you twist a teji mai? Mine old say, me gon' say, do calypso, cha cha cha. So dance a samba, so dance a samba. Vai, 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 vai. So dance a samba, so dance a samba. Vai. The jazz samba, the jazz samba. How it gets to you. The jazz samba, the jazz samba. Ooh, you. The jazz samba, the jazz samba. Thrills you through and through. You get that feeling, you start reeling. Ooh, that crazy beat. The way they play their tunes. The Brazilian beat can't be beat. You'll be humming soon. The jazz samba, the jazz samba. How it gets to you. Come on, get with them, let's start that rhythm. Ooh. So dance a samba, so dance a samba. Bye, 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 bye. So dance a samba, so dance a samba. Bye. So dance a samba, so dance a samba. So dance a samba, so dance a samba. Bye. Should I see you twist a daisy, mine'll say, Nico say, do calypso, cha cha cha. So dance a samba, so dance a samba, la 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 la. So dance a samba, so dance a samba, vai, va ga 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 ga, yeah, va ga 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 ga. Here she comes, here she comes.
Gli aggiornamenti di questo spazio seguono ormai i ritmi che l'università ha imposto al movimento nelle ultime settimane. La sessione d'esami è piombata nelle nostre giornate con tutta la sua naturale violenza ed ha giocato, nella tentata e non riuscita normalizzazione del dissenso studentesco, un ruolo fondamentale. Seguendo logiche chiaramente estranee alla serenità degli studenti, il rigido calendario degli appelli ha compresso i nostri spazi e, tramite l'inquadramento asfissiante dei tempi di vita, ha imbrigliato e in parte prosciugato le nostre forze, le nostre potenzialità. Tuttavia l'onda non è affatto morta. non solo perché tante sono le cose che siamo riusciti a fare in questi mesi e che continueremo a portare avanti, grandi e piccole vittorie, grandi e piccole battaglie, ma anche perché, malgrado le differenze di fase, ciò che abbiamo messo in campo ultimamente arricchisce le manifestazioni oceaniche di ottobre, novembre, dicembre e prepara il futuro. Prima di proseguire, però, mi sembra opportuno fare il punto sull'atteggiamento che i media hanno tenuto verso di noi fra gennaio e febbraio. Più che per tigna, per correttezza, per poter finalmente spiegare a tutti voi come mai è da tanto che non leggete delle nostre imprese sulle prime pagine. Come avrete sicuramente notato, uno dei difetti della nostra informazione è quello di essere soggetta a mode che, scavalcando i direttori di testata, decidono l'ordine e la rilevanza da attribuire alle notizie. D'altronde non mi sembra di commettere eresia sottolineando quanto sia opinabile che l'inaspettato successo del Festival di Sanremo abbia più spazi nei palinsesti della sfilza di licenziamenti, esuberi e cassintegrati che stanno sconquassando la nostra penisola da nord a sud. Anche il clima politico può essere irrilevante. Quando un partito come ad esempio il PD, molto vicino a un giornale come ad esempio La Repubblica, che ha sempre dedicato attenzione alle nostre istanze perché favorevoli alla sua linea, improvvisamente cambia idea e si trova a sostenere il governo per far passare una legge, come ad esempio la legge elettorale europea, che gli conviene, almeno così crede, può accadere che il giornale cambi volto anch'esso e osteggi ciò che prima osannava, o viceversa. Insomma, è difficile decretare l'importanza di un evento basandosi sulla posizione in classifica che l'informazione nostrana gli ha accreditato. I numeri, ovvio, fanno la loro parte. Sarebbe stato impossibile ignorarci quando a scendere in piazza eravamo oltre 1 milione. Ma se ciò che dicevamo era importante allora, perché non è più importante adesso? Semplice, ora bisogna occuparsi del testamento biologico, delle intercettazioni, delle ronde e via dicendo. Noi siamo passati di moda, come un cappotto autunno-inverno che per la primavera-estate non vale più. Non che i nuovi temi sopracitati non siano da tenere in grande considerazione, ma il nostro compito, in quanto partecipanti di un movimento, non è quello di seguire le mode, bensì di dettarle, continuando a coltivare le battaglie che riteniamo giuste, malgrado il silenzio assordante che mira a inghiottirci. Detto ciò, passo ad elencare alcuni degli episodi che si sono susseguiti da inizio gennaio fino ad oggi, fine febbraio, nella convinzione di fornire non tanto un quadro preciso, quanto piuttosto una suggestione fedele di ciò che l'onda ha continuato e continua ad essere. Innanzitutto, alla protesta pura, semplice e schietta, è stata data continuità. In molti atenei d'Italia è stato difficile per i rettori celebrare normalmente l'inaugurazione dell'anno accademico. La Sapienza, l'Università di Calabria, quella di Trento, di Bologna, di Torino e di Genova hanno interrotto le feste in ermellino e toga al grido di non c'è niente da inaugurare, ricordando con la loro presenza e i loro cartelli lo sfascio verso cui stiamo allegramente collassando. Membri dell'esecutivo ed esponenti della maggioranza sono stati criticati duramente a più riprese. La Gelmini al Conservatorio di Milano, la prima e forse ultima volta che ha tentato un'uscita pubblica senza clac al seguito, e il ministro Brunetta a Bologna. Anche il presidente della Camera Gianfranco Fini, prontamente ripulitosi a uomo delle istituzioni, venuto alla Sapienza a discettare sulla centralità del Parlamento negli organismi democratici, ha ricevuto la sua dose di fischi. Dov'era quando la finanziaria che distrugge la formazione pubblica veniva approvata in 9 minuti? E persino Berlusconi stesso ha avuto occasione di ricordare la nostra esistenza, in quel della campagna elettorale sarda, dove il premier, malgrado le apparenze, non era candidato. Ma questo è niente in confronto alle tante azioni compiute dagli studenti su e giù per la penisola, volte a rivendicare i diritti e portare avanti il progetto collettivo di autoriforma dell'università. A partire dalle occupazioni, dalle case dello studente a Roma ai rettorati della Statale e dell'Accademia di Brera a Milano, dal Senato accademico dell'Orientale di Napoli, contro la chiusura della Facoltà di Studi Arabo-Islamici, all'ufficio dei tirocinanti a Bologna, per citarne alcune, e tante ne ho dimenticate. Fino ai gesti simbolici di altra natura, ma dal medesimo scopo, come l'autoriduzione sul biglietto d'ingresso della mostra Da Gros a Picasso a Perugia. Tutti atti volti a sottolineare l'importanza per noi studenti di mezzi e risorse che oggi ci vengono negati. Una casa per i fuorisede, uno stipendio per i lavoratori non pagati degli stage e dei tirocini, un accesso libero alla cultura e al sapere. Nemmeno la richiesta di spazi è stata tralasciata e l'occupazione di aule ha visto coinvolte innumerevoli facoltà disseminate per il paese. A Genova è stato occupato un edificio universitario in disuso che dal 14 gennaio è proprietà dell'Onda e a nome di Out Out 37. V'è infine un altro piano su cui abbiamo cominciato a lavorare alacremente, quello delle vertenze interne e della resistenza legalitaria ai tagli del governo e allo sfacelo del 3 più 2. Mi scuso di poter riferire su tale argomento solo le iniziative promosse dagli studenti della Sapienza, ma so per certo però che anche nelle altre università iniziative non dissimili sono nate e hanno avuto successo. Nel nostro piccolo, noi siamo riusciti a sbloccare un po' di fondi per prolungare l'apertura delle biblioteche in tutte le facoltà. Stiamo lottando per un'ulteriore data d'appello ad aprile che diluisca i folli ritmi di studio a cui siamo soggetti. Abbiamo strappato un riconoscimento in crediti per i progetti di autoformazione che stanno partendo e che proseguiranno, implementati, anche il prossimo ottobre. Tutte cose concrete che servono a migliorare subito, qui e ora, le nostre vite. Piccole vittorie che rinfrancano lo spirito e dimostrano che vale la pena battersi, vale la pena sempre. Allo stesso modo dei coordinamenti scolastici che stanno tenacemente resistendo alla riforma Gelmini attraverso gesti di disobbedienza e moduli burocratici. Mi viene in mente quella scuola di Milano che ha messo 10 a tutti gli alunni elementari in tutte le materie per protestare contro la riduzione dei bambini a pure cifre. O come la rete romana Non rubateci il futuro, che sta promuovendo anche a livello nazionale una campagna per il tempo pieno costruita grazie alle richieste in segreteria fatte dai genitori del massimo delle ore disponibili. A chi dice sempre che la piazza non basta, certo che non basta. La piazza è stata e sarà sempre il luogo cruciale per il movimento. La piazza è la casa dell'onda, la strada, la sua forza. Questo lo sappiamo. Ma sappiamo anche quanto le tappe intermedie verso la meta finale siano fondamentali, quanto le piccole vittorie contribuiscano a rendere più vicina e più plausibile la vittoria finale, quanto momenti di opposizione interna a quelle stesse istituzioni che contestiamo, che non ci piacciono e che vogliamo giustamente cambiare, servono per continuare a immaginare un tale cambiamento. Tutto questo si è dato e si continua a dare, ci tengo a sottolinearlo, in un clima non facile per noi studenti e studentesse universitari, ma immagino anche per i maestri, gli insegnanti delle primarie e secondarie, per i genitori e i liceali. Non appena l'occhio incontestabile delle telecamere e delle macchine fotografiche si è allontanato dal movimento, la repressione dello stesso da parte dell'esecutivo si è fatta più pesante. Numerose sono le segnalazioni di cariche della polizia a cortei di studenti, oltre che a migranti e occupati e non ultimi agli operai. Numerose le denunce per le manifestazioni non autorizzate di quest'autunno, ma soprattutto per le occupazioni di facoltà, di aule e altri luoghi universitari, che seguono evidentemente a segnalazioni fatte dai rettori, uno su tutti Luigi Frati. Numerose anche le aggressioni di fascisti ai danni dei militanti del movimento. A Roma 3 e alla Sapienza, solo per citarne un paio, che ricordo con precisione, e i tentativi da parte di gruppi di estrema destra di intimidire gli studenti. Alla Sapienza il rettore Frati, oltre a denunciarci, ha anche deciso di sgomberare le aule autogestite, di precluderci l'accesso a quelle in comune e sta avviando un progetto che vede fantomatiche commissioni limitare la libertà di parola all'interno dell'Ateneo attraverso lo strumento del veto contro le iniziative studentesche autonome, non sponsorizzate, cioè da rappresentanze studentesche istituzionali, e che decidano sugli spazi da concedere agli studenti. I manifesti ci vengono sistematicamente strappati dopo nemmeno 24 ore, gli striscioni ci vengono sequestrati perché non decorosi, la Digos ci aspetta fuori delle facoltà ad ogni assemblea, ad ogni protesta puntuale e solerte. E in questa atmosfera cupa sono fiera di dire che noi ci siamo ancora. Siamo qui insieme ai migranti e ai lavoratori con cui abbiamo mantenuto e intensificato i rapporti. Siamo qui insieme agli altri studenti europei in mobilitazione. Le università francesi sono in sciopero permanente dal 2 febbraio. Siamo qui con le scuole e a breve torneremo in piazza. Ma siamo qui soprattutto con quel senso di comunità che la cultura del fascismo mediatico vorrebbe sottrarci, insieme alla determinazione e alla voglia di combattere. È tanto quello che stiamo continuando a fare, anche se sulla carta sembra così poco. Mantenere intatte l'autostima, la coesione, l'allegria e la speranza in questi tempi bui. Sembrano cose banali, dei problemi esistenziali che non hanno niente a che vedere con la politica, ma non è così. Anche la disillusione, la frustrazione, il senso di sconfitta e la depressione potrebbero sembrare solo alcune delle tante emozioni che puntellano l'animo umano. Eppure esse diventano arma politica nel momento stesso in cui ci spingono a chiuderci in casa, a non parlare con gli altri a non ascoltarli, ad abbruttirci di fronte a uno schermo sperando ci possa restituire un surrogato di umanità. Altrimenti perché ci vorrebbero sempre spaventati, indebitati e precari? Il senso di comunità, invece, spazza via ogni forma di repressione psicologica. È qualcosa che riesce a superare anche l'appartenenza al gruppo come fonte di fiducia in se stessi. È diverso, è la sensazione profonda di essere protagonisti, ognuno di noi singolarmente, di una storia importante che vale la pena vivere e vale la pena raccontare. Ci aiuta a ricordare nei volti degli altri i motivi del nostro agire e del nostro esistere, e mantenendo vivi i ricordi, mantiene vivi noi e le nostre identità. È questo soprattutto che stiamo continuando a proteggere con cura, affinché possa arricchire le future manifestazioni di un significato nuovo, completo, personale e collettivo insieme, e mi sembra giusto porvi l'accento alla vigilia di un marzo che con tutta probabilità sarà pieno di mobilitazione. Il recupero della dimensione comunitaria è, d'altronde, premessa imprescindibile di qualunque cambiamento concreto si voglia operare nel nostro paese.